culto della Divina Misericordia. Mi sono ammalato nel 1995. Non mi sentii bene per tutto l'inverno e la primavera. Dai sintomi si poteva pensare a un raffreddore, a un'infezione di tipo allergico in seguito alla bronchite. Mi mancava il respiro dopo una sola rampa di scale, tossivo in continuazione. Il medico che consultai confermò la diagnosi, bronchite allergica. Durante la visita medica si riscontrarono però i rumori nel cuore che avevo fin dall'infanzia, ma che ora erano aumentati. Mi fecero fare il Doppler e l'ecocardiogramma. Risultò che la valvola dell'aorta si era ristretta e calcificata. Soltanto il 20% del sangue riusciva a passare. Quindi ero affetto da insufficienza cardiaca. L'8 giugno del 1995 fui visitato con urgenza dal dottor Nicholas Fortuyn, un famoso cardiologo, il quale, dopo aver studiato il mio ecocardiogramma, diagnosticò la stenosi della valvola aortica. Mi prescrisse la terapia e mi mandò a casa con l'ordine di rimanere a letto fino alla data dell'intervento, che era programmato per il 14 giugno dello stesso anno. Sulla strada dell'ospedale, il mio migliore amico, padre Larry Jesi, disse: «Non preoccuparti, Ron, tutto ciò ha qualche legame con la misericordia divina». Anche se il pensiero dell'intervento non mi rendeva per niente felice, la pace regnava nel mio cuore. Leggevo il diario di Suor Faustina ogni giorno e pregavo con le parole della coroncina alla Divina Misericordia. Dopo l'intervento, Peter Green, chirurgo, disse a padre Larry che il mio cuore era danneggiato e senza l'operazione avrei rischiato di morire, ma una cosa era certa: anche dopo aver fatto l'operazione non avrei più potuto vivere normalmente. Quindi era piuttosto grave questa cosa. Uscì dall'ospedale e il 5 ottobre 1995 celebrammo le funzioni per tutto il giorno davanti al Santissimo Sacramento esposto. Recitammo la preghiera, la coroncina della misericordia divina, il rosario e altre preghiere. La giornata si concluse con la celebrazione della Santa Messa. Tutto ciò ci preparava all'arrivo del Santo Padre a Baltimora, l'8 ottobre dello stesso anno. Durante la Santa Messa, cioè Giovanni Paolo II naturalmente andò a Baltimora, durante la Santa Messa fu il primo celebrante. Durante l'omelia parlai della fiducia in Dio e come Dio mi aveva toccato con la sua misericordia. Quella sera un gruppo di persone pregava per la mia guarigione. Si chiedeva l'intercessione di Suor Faustina e io onorai le sue reliquie. Durante la preghiera ero prostrato con le braccia allargate a forma di croce. Rimasi per terra circa 15 minuti. Ero completamente cosciente, ma non riuscivo a muovermi, pur essendo cosciente. Mi sentivo come paralizzato quando i miei parrocchiani pregavano sopra e intorno a me. La sera tardi mi resi conto di aver dimenticato le medicine. Le presi intorno a mezzanotte e mi preparai per andare a dormire. Allora, respirando profondamente, avvertì un dolore nelle vicinanze del cuore. Fino a quel momento non avevo mai avuto dolori, soltanto il dolore della ferita dopo il taglio durante l'operazione. Questa fu per me una cosa nuova, non conosciuta. Pensai di essere stato troppo attivo durante la giornata. Dopo un po' di tempo constatai che il dolore era aumentato dopo l'assunzione della medicina. Il giorno dopo non presi le medicine e il dolore scomparve. Chiamai il dottor Fortuyn, che mi aveva operato, per informarli dell'accaduto. Capii che erano le medicine a causare il dolore. Secondo il medico, la medicina era la migliore per la mia malattia. Comunque mi disse che se il mio organismo reagiva in quel modo, dovevo assumere la metà della dose ogni giorno e di chiamarlo dopo una settimana. Anche il medico era piuttosto stupito di questa cosa. E lui continua il nostro sacerdote: «Mi sentivo meglio quando assumevo metà dose, il dolore era meno intenso e passava prima». Il 9 novembre mi presentai da lui. Dopo un primo esame, il medico che aveva analizzato i risultati, che non era lui, mi chiamò nel suo studio. Mi scrutò in silenzio per un tempo che mi sembrò infinito e mi disse: «Ron, qualcuno ha intercesso per te». Domandai: cosa vuol dire? Risposi: il tuo cuore è sano. Il dottor Green suggerì di ripetere l'elettrocardiogramma e di vedere se il ventricolo sinistro si era rinforzato. Ma il dottor Fortwin, lo specialista, rispose: no, qui si parla di un cuore completamente normale. Le mie prognosi non erano per niente ottimistiche circa il tuo stato di salute, mi disse. Non riesco a spiegare cos'è successo. Non hai nessun impedimento, non devi assumere nessuna medicina. Ci vedremo tra un anno per fare un controllo. Domandai meravigliato: tra un anno? Sì, tra un anno. Il tuo cuore è completamente sano. Dopo la visita chiamai padre Larry Jase e lo informai. E lui rispose: abbiamo il miracolo che abbiamo chiesto. So, dice, che la beata Suor Faustina ha intercesso presso il Signore per me e che il suo amore mi ha toccato e mi ha guarito. Il 16 novembre del 1999 i medici della Congregazione per le cause dei Santi hanno confermato che la guarigione immediata del ventricolo sinistro molto danneggiato non era scientificamente spiegabile. E il 9 dicembre la commissione di teologi ha confermato, cari amici, che si tratta di miracolo attribuito ed attribuire a Suor Faustina Kowalska. Cosa possiamo dire alla fine di questa nostra trasmissione, cari amici? Che, dicendoci la verità, probabilmente molte volte alla fine di ogni preghiera in cuor nostro, no? Ci chiediamo sempre se lassù ci ascoltano, se hanno capito bene quali sono le nostre richieste, no? I nostri desideri, la nostra preghiera. Sono forse poche le volte che ci affidiamo a Dio credendo veramente che Lui sa come, quando e in quale modo intervenire, no? Però io dico, dopo quello che abbiamo ascoltato, dopo quello che ci ha, diciamo, anche donato Gesù tramite Santa Faustina, dopo tutto quello che anche ci ha, diciamo, i grandi doni che il Signore ci ha fatto, siamo sicuri che il Signore sì ci ascolta, e come se ci ascolta, se preghiamo sempre con questa speranza, con questa fiducia, una fiducia piena in questa sua immensa misericordia, in questo amore, cari amici, meraviglioso, misericordioso, pieno di amore per noi, per le sue creature. Siamo creature sue, ci ha creati Lui, e allora veramente amiamolo questo Signore, amiamo Gesù, ricordiamo tutta la sua sofferenza e soprattutto affidiamoci alla sua grande misericordia. Quella salverà noi, i nostri cari e il mondo intero. Bene, cari amici, ecco, abbiamo concluso adesso questa nostra trasmissione. Siamo un po' avanti con l'orario, quindi non abbiamo, diciamo, il tempo per poterci inserire con delle telefonate. Vi ringrazio e vi auguro naturalmente una buona prosecuzione e che il Signore benedica ognuno di voi. Ciao a tutti da Angelo e a presto.
Dalle frequenze di Radio Mater abbiamo trasmesso le devozioni nella storia della Chiesa, rubrica a cura di Angelo Figurelli. Il tema di questa puntata, la Divina Misericordia. Tra qualche istante il notiziario da Radio In Blu.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.
In Blu 2000, news.
Buon pomeriggio da Ugo Scali, un chiuso alle 15 per le elezioni regionali in Basilicata, in calo il dato dell'affluenza che è stata al 49,80% nel 2019, quando si votò solo la domenica era stata al 53,52%, ancora non comunicati dati ufficiali rispetto invece allo spoglio delle schede. Salgono a 34.151 le vittime a Gaza nei 6 mesi di guerra, lo riporta oggi il Ministero della Sanità di Hamas, precisando che il nuovo bilancio tiene conto almeno dei 54 morti nelle ultime 24 ore. Le violenze perpetrate all'interno del carcere minorile Beccaria di Milano corrispondono esattamente a una pratica reiterata sistematica attuata picchiando, aggredendo e offendendo i detenuti, lo scrive il GIP Stefania Donadeo nell'ordinanza che ha portato oggi agli arresti di 13 agenti di polizia penitenziaria dell'istituto e la sospensione di altri 8. Il giudice parla di un sistema consolidato che ha determinato un clima infernale verso i giovani detenuti. Sono 167 i morti, 324 i dispersi nel Mediterraneo centrale dall'inizio dell'anno, di cui dà conto oggi l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni in Libia nel suo ultimo post su X. Dall'inizio dell'anno sono stati intercettati in mare e riportati in Libia 4.942 migranti. Tragedia a Campolono in provincia di Salerno, un bambino di 15 mesi è stato azzannato e ucciso da 2 pitbull. Il piccolo si trovava in braccio allo zio quando, uscendo di casa, i 2 cani avrebbero azzannato il bambino, strappandolo letteralmente dalle braccia dell'uomo. Negli ultimi 3 anni più di 1,8 milioni di bambini nella regione europea dell'OMS non hanno potuto vaccinarsi contro il morbillo. La conseguenza di ciò è un aumento di 60 volte del numero di casi nel 2023 rispetto all'anno precedente. E quanto si legge oggi in una dichiarazione congiunta della Commissione europea, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'UNICEF. La carezza e il sorriso, si intitola così l'evento che sabato prossimo, 27 aprile, nell'aula Paolo VI vedrà il Papa incontrare 6.000 nonni prima dell'arrivo del Pontefice in Sala Nervi, un colloquio tra Lino Banfi e Monsignor Paglia sul rapporto tra nonni e nipoti.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Insieme, unite, unite, unite. Sous-titrage Société Radio-Canada.
suo cielo.
Thank you.
Signore, voi tutti della terra. Acclamate al Signore, voi tutti della terra. Acclamate al Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza.
Trattenerlo, lui è fatto per il cielo. Come può la roccia imprigionarlo se lui è la libertà? Come resterà nel buio nero lo splendore della luce? Come vincerà la fredda pietra la potenza del suo amore?
Tu sei risorto per me, e senza fine la vita sarà. Tu sei risorto, Gesù, con te non morirò più.
Tacere la sua voce, in eterno è la parola. Ti costringerà gli occhi suoi belli a star chiusi e non guardare. Chi potrà legare?
Dalle frequenze di Radio Mater proseguiamo ora i nostri programmi con la rubrica Pillole di Storia dell'Unione Europea, rubrica a cura del professor Franco Peretti. Auguriamo a tutti voi un buon ascolto. Diamo subito la parola al professor Peretti.
Cari radioascoltatori, buonasera. Ci ritroviamo per il nostro appuntamento mensile e ci ritroviamo per parlare di storia dell'Europa, cercando di coglierne come sempre gli aspetti che possono essere considerati più interessanti. Nella conversazione precedente avevo trattato con un certo approfondimento la vicenda che ha visto coinvolto gli stati che dovranno diventare in futuro l'Unione Europea in una particolare avventura, quella della Costituzione, se ben vi ricordate, cari ascoltatori, della CED, cioè della Comunità Europea di Difesa. e chiudavamo la nostra chiacchierata del mese scorso sottolineando come questa Costituzione sia fallita per il voto contrario del Parlamento francese, che riuscì nella sostanza a bloccare e la CED da un lato e il tentativo di creazione di una Unione Europea che in modo particolare era stata voluta da un italiano, da De Gasperi, perché in quel periodo con De Gasperi lavorava Altiero Spinelli e aveva dato a De Gasperi tutta una serie di indicazioni molto utili per arrivare a costituire questa Unione Europea. La CED non viene approvata dal Parlamento francese, quindi non viene approvata dalla Francia, di conseguenza la mancata approvazione da parte di uno Stato che doveva essere coinvolto nella costruzione di questo organismo comporta il fallimento e in sostanza la caduta della possibilità di avere la CED. Oggi, allora, vediamo che cosa capita in conseguenza di questo voto negativo del Parlamento francese e vediamo soprattutto che cosa capita in conseguenza di quelle che sono state le reazioni a questo fallimento e a questo primo tentativo di costituire un organismo sovranazionale del vecchio continente. Diciamo subito che i primi ad essere risentiti e direi i primi a contestare questa situazione e soprattutto a contestare il risultato che ne è derivato dal tentativo sono stati gli Stati Uniti d'America. E voi potete anche facilmente capire perché gli Stati Uniti d'America stavano vivendo in modo approfondito una situazione abbastanza tesa, quella della guerra fredda, vedevano nell'Unione Sovietica un pericolo che poteva minare la propria supremazia a livello mondiale e di conseguenza pensavano che la costituzione della CED potesse essere un giusto elemento di barriera a quella che era considerata l'aspirazione dell'Unione Sovietica, cioè l'espansione di questa realtà internazionale verso Occidente. E naturalmente in questa situazione, siamo nei primi mesi del 1954, in questa situazione si introduce una realtà istituzionale, uno Stato di cui finora abbiamo solo fatto qualche cenno, perché, se ben vi ricordate, quando si parlava di CED si parlava di sei stati dell'Unione Europea, dell'Europa, del vecchio continente, ma non si parlava della Gran Bretagna. Io uso Gran Bretagna come termine facilmente comprensibile, per la verità, per essere corretto dovrei non parlare di Gran Bretagna, ma dovrei parlare di Regno Unito, perché in effetti Regno Unito rappresenta la realtà istituzionale che comprende l'isola britannica, quindi l'isola britannica, e comprende anche qualche parte di un'altra isola vicina che è l'Irlanda. In ogni caso, dicevo, fino a questo momento la Gran Bretagna si è tenuta fuori dal discorso europeo. Dopo il fallimento della CED interviene anche la Gran Bretagna e naturalmente la Gran Bretagna prende posizione per cercare di trovare delle soluzioni e devo dire che prende posizione, in modo che voi mi possiate capire molto bene, tenendo ben presente il pensiero, diciamo, dell'amministrazione americana e soprattutto tenendo ben presente quelle che erano le preoccupazioni che venivano dagli Stati Uniti. Qualcuno potrebbe dire: ma come mai la Gran Bretagna prende questa posizione? diciamolo subito, la Gran Bretagna prende questa posizione perché è anche opportuno cogliere gli aspetti che magari stanno dietro alla facciata. La Gran Bretagna prende questa posizione perché ritiene di avere un collegamento privilegiato con gli Stati Uniti. Del resto, da un punto di vista storico, non dobbiamo dimenticare che un gruppo di abitanti abbastanza consistente degli Stati Uniti veniva proprio nel 600 dalla Gran Bretagna e di conseguenza questo già ci dimostra una certa vicinanza. E in secondo luogo la Gran Bretagna intendeva collocarsi sotto certi punti di vista in una posizione, diciamo, di parità con gli Stati Uniti d'America e di conseguenza voleva in qualche modo far sentire il suo peso sul vecchio continente, perché tutto sommato la Gran Bretagna ha sempre avuto una visione particolare rispetto agli altri stati dell'Unione Europea e quindi, proprio perché aveva questa sua particolare collocazione, avverte l'esigenza di proporre una istituzione nuova, sovranazionale, che sia in grado di svolgere quello che in effetti doveva svolgere nel momento in cui si è pensato alla CEDE e si è pensata a quella forma di Unione Europea che, come vi dicevo proprio all'inizio di questa chiacchierata, era nella mente, negli ideali anche del nostro italiano Alcide De Gasperi, che, come ho sottolineato e lo faccio ancora una volta, era molto ispirato in questo momento proprio da Altiero Spinelli, l'uomo che aveva scritto il manifesto di Ventotene e che aveva naturalmente teorizzato una Unione Europea sovra gli stati nazionali con tutte le conseguenze facilmente immaginabili. È chiaro che quando interviene la Gran Bretagna e di conseguenza, per usare il termine corretto, quando interviene il Regno Unito, si avvia un processo che va facilmente a un risultato positivo. Infatti il 23 ottobre del 1954, quindi un anno dopo praticamente il fallimento della CED, a Parigi, nella capitale francese, si svolge una riunione istituzionale tra i sei stati che hanno formato a suo tempo la CECA e che erano protagonisti della nuova realtà che doveva nascere con la CED. I sei stati, dicevo, e quindi Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda e Belgio, si ritrovano con il Regno Unito e quindi con la Gran Bretagna e fanno nascere l'Unione Europea Occidentale. Quindi il 23 ottobre 1954 è una data che deve essere ricordata proprio perché rappresenta l'avvio di una istituzione che vedremo finirà per morire quasi subito, ma nello stesso tempo rappresenta un qualcosa di nuovo che per tanti versi piace agli Stati Uniti, ma anche una serie di caratteristiche che, come vedremo dopo l'intervallo, ha la possibilità di far pensare alla nascita della Unione Europea, che poi in effetti vedremo nel 1957 in effetti nascerà. Noi ricordiamoci, stiamo esaminando il periodo 1954-1957 e abbiamo visto che cosa capita nel 1954. A dopo. di nuovo buonasera, riprendiamo la nostra conversazione. Chiudevo la prima parte ricordando che il 23 ottobre del 1954 a Parigi nasce una organizzazione europea che prende il nome di Organizzazione Unione Europea Occidentale e in effetti vuole per tanti aspetti essere una risposta concreta a quella che era un'aspettativa, come ho avuto occasione di ricordare in precedenza, degli Stati Uniti d'America, che vedevano, sentivano, avvertivano la necessità di creare un qualcosa che potesse essere da difesa rispetto alle mire dell'Unione Sovietica, rispetto alle mire di, in modo particolare, di Stalin e dei suoi successori, che desiderava nella sostanza allargare la sfera di potere dell'Unione Sovietica. Dicevo di Stalin e dei successori perché Stalin muore nel 1953, succede a Stalin Khrushchev e di conseguenza bisogna parlare di capi dell'Unione Sovietica per non correre il rischio di essere fraintesi da un punto di vista storico. Questa organizzazione che nasce il 23 di ottobre del 54, in effetti finisce per essere una soluzione che nella sostanza, ben guardare, finisce per soddisfare un po' tutti. Sono contenti gli Stati Uniti d'America, perché gli Stati Uniti d'America vedono che è nato qualcosa che può servire da barriera all'Unione Sovietica. Ma per certi versi è contenta anche la Gran Bretagna, o meglio ancora è contento il Regno Unito, perché il Regno Unito nella sostanza avverte di entrare in questo sistema nuovo, ma con una posizione che finisce per essere un po' una posizione privilegiata, intanto perché è una soluzione che ha scelto il Regno Unito d'intesa con gli Stati Uniti e quindi nella sostanza si cementa o si rafforza quello che potrebbe essere il rapporto tra i due grandi, Stati Uniti da una parte e Regno Unito dall'altra. Perché, vedete, cari ascoltatori, non ci dobbiamo meravigliare se dopo un certo numero di decenni la Gran Bretagna, ovvero il Regno Unito, è uscito dall'Unione Europea. In effetti già c'era entrato con malavoglia, perché in effetti si è sempre considerati il Regno Unito un po' più importante di tutto il resto. E quindi, prima o dopo, quello che è capitato ha delle origini e delle radici storiche ben precise. Adesso che abbiamo fatto questo approfondimento, forse ci meraviglieremo meno degli eventi che si sono verificati da riferire proprio alla Gran Bretagna. Comunque, con l'accordo che genera questa Unione Europea Occidentale del 23 di ottobre 1954, la Gran Bretagna trova qualcosa che la può tranquillamente soddisfare. È contenta anche la Germania, perché la Germania di Adenauer, la Germania allora da definire in termini precisi occidentale, la Germania di Adenauer finisce per avere un riconoscimento nuovo, fino allora nella sostanza negato in modo formale o qualche volta represso in modo sostanziale. Infatti la Germania dopo la costituzione dell'Unione Europea Occidentale, ha la possibilità di ricostruire il proprio esercito. Fino a quel momento, in conseguenza delle decisioni successive alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Germania occidentale non aveva la possibilità di costruire, di costituire, di formare un esercito. Con questo accordo ecco che la Germania riacquista la possibilità di avere anche l'esercito. Nella sostanza è contenta anche la Francia, perché di fatto la Francia viene riconosciuta come una potenza a livello internazionale e quindi viene riconosciuta come una potenza che può stare, che può sedersi con i grandi della terra. Verrebbe, cari ascoltatori, la possibilità di farci anche un'altra domanda. Ma noi abbiamo parlato di Gran Bretagna, abbiamo parlato di Germania, abbiamo parlato di Francia, non abbiamo detto nulla dell'Italia. Allora bisogna dire anche qualcosa dell'Italia, perché l'Italia nel 1953, nel mese di agosto, perde un grande statista, muore Alcide De Gasperi, che era il personaggio più convinto da un punto di vista governativo della opportunità di un'Europa unita. Era convinto di questa opportunità anche perché dietro di lui, a suggerire una serie di situazioni meritevoli di tutta l'attenzione del caso, c'era Altiero Spinelli, un europeista convintissimo, e di conseguenza la sua influenza aveva portato De Gasperi anche a tenere determinate posizioni. De Gasperi muore nel 53, siamo nel 54 e devo dire che l'Italia in questo periodo non svolge certamente un ruolo di prestigio, anzi è in una posizione un po' all'ombra. Direi che per questa impostazione, per questa situazione, ci sono dei motivi che la possono giustificare e da un punto di vista formale e da un punto di vista sostanziale. Dal punto di vista formale l'Italia è in una posizione un po' marginale, perché in effetti proprio in questi anni, 54-55, è impegnata in altra situazione politica conseguente alla Seconda Guerra Mondiale. È impegnata, se vogliamo dire così, sul fronte orientale. In effetti l'Italia in questo periodo sta cercando di trovare le soluzioni per quanto riguarda la parte orientale dell'Italia, Friuli, Venezia Giulia, Trieste e quant'altro, e quindi è impegnata in una serie di trattative con Tito, e proprio per queste trattative che la impegnano con Tito, la allontanano, queste trattative, dalle vicende europee. Questo è, se vogliamo, l'aspetto formale, cioè c'è una giustificazione formale. L'Italia ha altro da fare in questo momento e di conseguenza, avendo altro da fare, non può seguire le vicende collegate all'Unione Europea da costruire. Ma c'è anche, diciamolo francamente, un aspetto sostanziale che non va sottaciuto. Dopo De Gasperi, coloro che sono venuti dopo a livello, diciamo, governativo avevano una sensibilità diversa. In effetti sentivano meno di De Gasperi tutte le questioni europee, avvertivano una sensibilità minore per quanto riguarda queste questioni e quindi finivano per non interessarsi più di tanto di quella che poteva essere la costruzione della nuova Europa. In ogni caso, se il 23 ottobre 1954 rappresenta per alcuni versi la nascita di questa Unione Europea Occidentale, dobbiamo dire che il, se vogliamo chiamarlo così, il bambino che nasce è un bambino che nasce gracile ed è un bambino destinato a non far sentire dopo poco tempo la sua voce. Perché il discorso è un discorso che non coinvolge e non entusiasma più di tanto i vari stati interessati. Tant'è vero, e passiamo all'anno successivo, al 1955, tant'è vero che il 1955 è un anno molto importante per il ragionamento che stiamo facendo, per il percorso storico che stiamo facendo, perché nel 1955, in modo particolare il primo e il 2 giugno di quest'anno, si svolge un convegno, il convegno di Messina, e questo convegno di Messina avrà delle conseguenze molto importanti che adesso andiamo ad esaminare. Intanto, convegno di Messina, da chi, diciamo così, è composto? Chi sono i partecipanti a questo convegno? A questo convegno partecipano i ministri degli esteri dei 6 stati che hanno messo in piedi la CECA. Cioè, i ministri degli esteri dei sei stati che hanno messo in piedi la CECA si trovano a Messina per discutere di problemi collegati alla comunità del carbone e dell'acciaio, ma nello stesso tempo, come si suol dire, come spesso capita, non parlano solo di questo, ma parlano anche di eventuali nuovi spazi per quanto riguarda una Unione Europea, una nuova organizzazione sopranazionale. Intanto aggiungo un piccolo particolare che può essere, diciamo così, una curiosità, tanto per rendere meno pesante questa mia chiacchierata. Qualcuno di voi ascoltatori potrebbe anche domandarsi per quale motivo si svolge il convegno a Messina, che è una città evidentemente italiana.